attaccare alla Valle di Susa, dove da ormai quasi tre giorni sta infuriando un incendio che sta devastando la montagna sopra Bussoleno e anche sopra Capri. Ma adesso cercheremo di avere, come dire, un aggiornamento da parte di Luca Giunti, guardaparco, naturalista e ovviamente esponente del movimento Notav, per questo ennesimo disastro naturale che di naturale ha ben poco. Buongiorno Luca.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
Allora, intanto diamo velocemente un aggiornamento sulla situazione, poi proviamo a fare un ragionamento insieme.
Ma molte cose si sapranno già domenica mattina verso le 8 nel settore di Bussoleno, le prime borgate a monte, l'Argiassiera, la Ricchettea. È partito un incendio che si è diretto, spinto dal vento, prevalentemente in direzione ovest nel corso della giornata. Poi è salito di quota e a partire dalle 11 del mezzogiorno è risalito per i canaloni, quindi ha cambiato anche la tipologia forestale che è stata investita. E nel corso poi ancora della giornata di ieri sera, diciamo, si è spostato anche in direzione più a ovest e quindi è venuto a interessare le zone sopra Monpanteo, in parte le zone della riserva di Foresto e dei SIC, dei siti di interesse comunitario, appunto delle Osix aerotermiche e del Rocciomelone. Ieri sera ancora tardi lo osservavo dal versante opposto della valle, stava salendo, si vedevano le fiamme salire in quota anche abbastanza alto, verso i 1800 metri. Questa mattina il cielo è abbastanza coperto, c'è un po' più di umido e ancora non abbiamo visto particolari evoluzioni. La situazione comunque è questa. Senza parlare dell'incendio di Capri, che è un altro sul versante al sole, diciamo, sopra Bussoleno, sono bruciate diverse centinaia di ettari di pascolo, arbusti e boschi.
Quindi una situazione particolarmente drammatica per quello che riguarda le risorse boschive della Valsusa. Se non sbaglio domenica c'è stato anche un momento in cui sono stati minacciati territori dell'abitato, alcune frazioni alte, una donna è stata tratta in salvo all'ultimo minuto, quindi situazioni anche drammatiche. Ma nei fatti nulla che non ci attendessimo, vista la siccità perdurante e la scarsa tutela, la scarsa attenzione nei confronti del territorio da parte del governo. Questo è un dato di fatto con il quale dobbiamo fare i conti, che si parli di inondazioni o si parli di incendi boschivi, anche le scarse risorse a disposizione di chi deve spegnere gli incendi.
Sì, effettivamente come dire, erano condizioni annunciate, non si può sapere esattamente il giorno in cui capiterà, ma le condizioni erano predisposte, erano pronte, tra virgolette, se possiamo usare questi termini, nel senso che ci sono cause molto lontane, ci sono cause più vicine e ci sono cause immediate. Le cause molto lontane sono, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, un progressivo e continuo abbandono della cura del territorio, e per cura si intende proprio la manutenzione quotidiana che veniva fatta da centinaia di donne e di uomini che lavoravano il territorio, che mettevano a posto i muretti a secco, che tagliavano gli arbusti che gli davano fastidio perché dovevano avere spazi per fare pascoli e coltivi, eccetera eccetera, la cura delle vialee e dei punti d'acqua e tutta questa cosa qua che in tutta Italia ci siamo persi, perché a partire appunto dagli anni 50 del Novecento siamo andati a vivere sostanzialmente in città o sui fondovalle. Questa è la causa più lontana di tutte, e questo ha fatto sì che il bosco progressivamente tornasse, che la lettiera, l'humus, piano piano si sviluppasse in profondità, in diverse decine di centimetri, e tutto questo, soprattutto sul versante orografico sinistro della Val Susa, quello più assolato, ha favorito specie tipiche delle zone secche, come la roverella, per dire. La causa più vicina è il fatto che da 3 mesi non piove, 2 mesi, 2 mesi e mezzo non piove, che c'è molto vento, molto secco, molto asciutto. Quindi la causa lontana e la causa vicina hanno preparato il combustibile pronto, e il giorno in cui si sapeva anche dalle previsioni che c'era del vento previsto, qualcuno ha pensato bene di accendere dei punti di incendio. E questo ovviamente ha innescato un incendio, una serie di incendi e di piccoli focolai che con il vento e questo combustibile perfettamente pronto sono partiti.
Io ho osservato l'incendio da persona ovviamente che poco ne sa, domenica mi trovavo a Borgone, poi mi sono spostata più su e non si capiva da dove venisse, poi si è capito molto presto che c'erano tanti punti diversi e anche distanti della montagna in cui il fuoco stava bruciando gli alberi. E sì, questo così. Però induce a pensare, ma quali sono gli interessi di chi lo appicca, sapendo che il disastro sarà ampio proprio perché ci sono tutte le condizioni per rendere ben difficilmente controllabile un incendio di questo tipo con grande secco e grande vento?
Guarda, se vogliamo essere seri, la risposta esatta alla tua domanda, mi dispiace per tutti noi, è non lo sappiamo, nel senso che possiamo ipotizzare alcune ragioni magari criminali o patologiche, ma in realtà non lo sappiamo. Ovviamente Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco e tutti quanti stanno predisponendo tutte le indagini necessarie e faranno tutte le relazioni sul campo quando l'incendio sarà finito. Anni fa una delle ragioni principali per dare fuoco era per preparare il terreno a speculazioni edilizie. Però questa non può essere la situazione, la causa di un evento di questo tipo, sia perché le zone che sono state incendiate non hanno particolari appetiti dal punto di vista della speculazione, sia perché esiste una legge che si chiama semplicemente catasto degli incendi, che prevede che per 15 anni dopo che si è sviluppato un incendio di queste dimensioni, le aree interessate all'incendio non possono essere cambiate di destinazione d'uso, né tantomeno portate a uno sviluppo edilizio. Quindi questo tipo di interesse rimane molto molto sullo sfondo tra le ipotesi. In altri contesti, più però relegati al centro e sud Italia, ci sono incendi legati alle tipologie di pascolo che vengono portate avanti dai pastori per avere più una maggiore ricrescita di erba, una ricrescita più immediata dell'erba per le loro bestie. Però
questo viene anche scusa se ti interrompo, questo viene tradizionalmente nel biellese, cioè non a caso nello stesso giorno in cui è scoppiato l'incendio, esatto, in Val Susa ci sono stati ampi incendi nel biellese che però rispondono, lo sappiamo bene, ad una tecnica tradizionale da quelle parti, che una volta ritirato il bestiame dall'alpeggio si incendia la montagna perché si ritiene che l'anno successivo l'erba ricrescerà più rigogliosa. Non so se sia vero o non è vero, ma so che è una pratica tradizionale da quelle parti.
Guarda, se parliamo dal punto di vista strettamente, diciamo così, naturalistico, è vero, cioè il fuoco a fine stagione di alpeggio favorisce alcune specie a pronta ricrescita. Il problema è che questo meccanismo tu lo puoi fare dal punto di vista produttivo, diciamo, 2 o 3 volte, cioè per 2 o 3 annate. Alla terza annata il territorio, il terreno è talmente impoverito che ti sei giocato tutte le tue possibilità. Però non credo che questo sono sempre opinioni personali fatte a caldo senza avere tutti gli elementi in mano, ma non credo che questa sia la ragione di un incendio come quello che sta interessando in questi giorni la nostra valle.
Non lo immaginavo, ma mi è venuto bene introdurre anche questo argomento, perché sapevo che qualcuno sui giornali ha fatto l'accostamento tra il Biellese e la Valsusa, e so che le ragioni del Biellese sono abbastanza chiare, molto meno chiaro è quello che avviene in Valsusa.
Certo, è molto meno chiaro, come ripeto, stiamo parlando di ipotesi con pochissimi, quasi nessuno elemento concreto in mano. Gli scenari di solito quando partono gli incendi sono di questo tipo: speculazione, pascolo, patologie, ma non sappiamo nulla di questo, e dispetti o voglie di altri tipi di manifestazioni. È interessante, e ringrazio Blackout che solleva queste questioni, perché vale sempre la pena, quando si capitano episodi di questo tipo che hanno una rilevanza anche mediatica importante, cercare di fare diciamo un minimo di informazione su tutti gli scenari possibili, su quello che ci sta dietro, sulle ipotesi che possono capitare, per aumentare la consapevolezza di qual è il nostro territorio, di quali attenzioni dovremmo dedicarci. Questo sì, sicuramente.
Facciamo un passo indietro.
Sì.
Abbiamo oggi parlato di chi potrebbe aver appiccato, di quali interessi potrebbero esserci di fronte a chi ha appiccato l'incendio, ma il punto da cui siamo partiti è che c'erano le condizioni, ossia sì, una pioggia che non cade da 3 mesi, un'assenza di precipitazioni, un vento molto forte, un cambiamento sostanziale nella gestione del territorio, quindi questioni che hanno parecchio a che fare con l'intervento umano che ha portato alle modifiche del clima, che ha portato ad un diverso approccio rispetto alla montagna, trasformata quando va bene il luogo di turismo, ma non più di un luogo in cui vi sia una costante cura del territorio da parte di chi l'abita. Ecco, questi sono elementi che hanno trasformato il quadro, e rispetto al quale si innesta anche il discorso della prevenzione.
Sì, è tutto giusto quello che tu dici. Da questo punto di vista, personalmente, il mio giudizio personale, non sono particolarmente ottimista, nel senso che per avere una maggiore cura del territorio che ci possa tenere diciamo in parte lontano da pericoli di questo tipo, dovremmo avere un cambiamento di mentalità molto 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 forte e profondo, e sinceramente io non lo vedo tanto all'orizzonte. La prevenzione è un elemento fondamentale e importante. Abbiamo un eccellente sistema di prevenzione, nel senso di essere preparati a cosa fare quando parte un incendio. Le squadre antincendi boschivi sono professionali, sono diffuse sul territorio, intervengono con rapidità. La stessa cosa fanno certamente i vigili del fuoco. Qualche dubbio sull'organizzazione recente del Corpo Forestale dello Stato, che, come forse sapete, dall'inizio di quest'anno è stato diciamo assorbito dai carabinieri, e quindi magari c'è qualche osservazione da fare su una loro diverso tipo di impiego. Nello stesso tempo la parte diciamo concreta di chi lavora quando succede un incendio sul campo, proprio con i mezzi per spegnere eccetera, è composta sostanzialmente dalle squadre AIB e dalle squadre dei vigili del fuoco quando il fuoco minaccia abitazioni o persone. Quindi questo tipo di prevenzione è abbastanza buono, anzi molto buono, come sempre si potrebbe migliorare, ma è molto buono. Quello che non c'è è il senso di avere una prevenzione, come dicevi tu, quotidiana, manutentiva del territorio, costante, che non vale solo per la prevenzione degli incendi, ma vale anche per la prevenzione da altri fenomeni che diventeranno sempre più frequenti, come le alluvioni, perché in realtà le modifiche del clima, di cui, come giustamente dicevi tu, le attività umane sono responsabili al 99,9%, che ne dica qualche negazionista, il cambiamento del clima porterà, ed è evidente a tutti, sempre più a fenomeni estremi, no? Quindi dopo 3 mesi di siccità, a un bel momento potrebbe anche capitare che abbiamo una settimana di piogge ininterrotte e arrivando su un terreno che è asciutto, compattato appunto dai 3 mesi di siccità, farà fatica ad assorbire l'acqua più di quanto già non faccia, e quindi non è impossibile, non è infrequente che ci possano capitare anche dei fenomeni di disastri dovuti all'acqua. Anche in quel campo lì, però, dal punto di vista della vera prevenzione, non facciamo nulla, continuiamo a costruire negli alvei dei fiumi, e invece dovremmo non solo smettere di costruire, ma avere un enorme piano nazionale mostruoso per togliere tutto quello che abbiamo costruito dentro i fiumi. Poi dovremmo avere un piano più, diciamo, diciamo a livello comunale, a livello appena sovracomunale, per tenere pulite tutte le bialere, tutte le opere di regimazione, ma quelle piccoline, non tanto l'idea di asfaltare o impermeabilizzare o mettere spalle di cemento ai nostri torrenti e fiumi, perché ogni tanto anche a livello nazionale, quando si parla di organizzare i fiumi, si pensa a questa cosa qua. No, i fiumi e i torrenti hanno, se non vogliamo che facciano danni, non devono avere ostacoli sul loro corso e devono essere liberi di espandersi. Allora, in questo scenario, e non mi dilungo oltre, in questo scenario o abbiamo uno scatto d'orgoglio come umanità e come italiani, visto che viviamo questo territorio, e cambiamo completamente i nostri punti di riferimento e il nostro modello di sviluppo e tutto il resto, e ritorniamo a vivere in una forma di equilibrio con il territorio, di cura, di attenzione e anche di conoscenza, oppure oggi piangiamo gli danni di un incendio, un mese fa abbiamo pianto i morti dell'alluvione di Livorno, e io sono di originario di Genova, ogni volta che piove 2 giorni qualche pezzo di Genova va sott'acqua, eccetera eccetera. In buona sostanza, e chiudo, se vogliamo raccogliere qualche frutto buono, dobbiamo preoccuparci di seminare bene. Noi raccogliamo quello che abbiamo seminato negli ultimi 20, 30, 40 anni. Se abbiamo seminato cemento e tondino e scarsa cura del territorio, raccoglieremo asfalto, catrame e disastri ambientali.
Questo, ai noi, è un fatto noto. E in tutto questo c'è anche una scelta precisa su come utilizzare le risorse, non per tornare per l'ennesima volta alla questione che ha attraversato in maniera più significativa il territorio valsusino, ma l'enorme impiego di denari per la grande opera inutile che si vuole costruire e che in parte è già in fase di costruzione con l'completamento del tunnel geognostico, rispetto invece all'impiego di soldi per la tutela del territorio, credo che sia un aspetto molto, molto evidente.
Sì, è un aspetto evidente. Quando ci capita come commissione tecnica di fare delle presentazioni, io insisto sempre per far vedere una noiosissima pagina del bilancio dello Stato italiano, nel quale dal 2015 al 2031 sono allocati, e quindi bisogna riempire le caselle, sono allocate tra i 200 e i 400 milioni di euro ogni anno dal 2015 al 2031 per questo tipo di per quest'opera. Quindi tutte le volte che ci lamentiamo perché non abbiamo un servizio, perché si potrebbero impiegare meglio i soldi, ricordiamo quella paginetta del bilancio dello Stato, quella fila di caselline dove i soldi sono destinati a quell'opera lì. Mi permetto di dire che è veramente un modello di sviluppo, perché non è solo il TAV, nelle ultime settimane sono emerse anche delle inchieste indipendenti, finalmente, su opere come il MOSE, che è stata un'altra voragine di denaro pubblico investita malamente e i cui risultati con ogni probabilità saranno fallimentari.
Sì, oramai lo ammettono tutti, anche quelli che
ormai lo ammettono tutti. Però continuiamo a investire in quel modello lì. Pensa al ponte sullo stretto, che non è mai stato realizzato e che continua a ciucciare soldi pubblici per consigli di amministrazione in società e cose di questo altre cose di questo tipo, eccetera. Permettimi di aggiungere un altro aspetto che mi colpisce, questo è l'aspetto strettamente economico, che è importantissimo ed è devastante, ma ce n'è un altro, più sottile, ma non meno importante. È 25 anni, se prendiamo l'esempio della Val di Susa, è 25 anni che ingegneri, società di progettazione, architetti, pensatori, lasciami usare questo termine, sono impegnati a immaginare, a progettare un unico modello, no? Un'unica direzione di lavoro. Magari, oltre all'aspetto economico di cui abbiamo già parlato, magari quel tipo di energie lì, che spesso sono energie anche buone nella loro competenza, sono al servizio di un'opera sbagliata, ma sono buone nella loro competenza, se invece per 25 anni progettare quella roba lì avessero sviluppato le loro capacità, conoscenze, competenze per sviluppare un nuovo sistema di irrigazione, una nuova pompa per migliorare l'efficienza della prevenzione incendi o qualsiasi altra cosa, no? Quindi non è solo un imbuto che coinvolga in un unico punto decine di miliardi di euro pubblici, è anche un imbuto che convoglia in un unico punto energie mentali e propositive e progettuali che potrebbero essere dedicate a qualcosa di più proficuo per la società.
Senza dubbio. È arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, Sara, che ci dice: sono pessimista come te, ma del sentire il bisogno di un cambiamento culturale radicale ne sto parlando con molte persone sul pullman. E potere al pensiero positivo, insomma, una nota di ottimismo che ci arriva da chi ci sta ascoltando, e anche rispetto all'idea che fare informazione su questi temi sia estremamente, estremamente importante, estremamente importante. Ricordare che il cambiamento climatico non è una fatalità, che è dovuto a scelte precise, ad accelerazioni che sono state indotte dalle scelte che abbiamo fatto in materia di produzione, in materia di riscaldamento, in materia di moto. Pensiamo una piccola riflessione che ti vorrei proporre in conclusione: quest'idea del momento, dell'istante. Oggi i giornali, la cronaca di Torino, aprono almeno per una settimana tutto a posto, è arrivato il vento, lo smog se n'è andato, e riprendono ad andare le macchine almeno fino a domenica. Poi domenica, in cui è l'unico giorno in cui uno l'auto la usa per i fatti propri, non per andare a lavorare, ovviamente magari ce la bloccano di nuovo. Abbiamo da passare nottata. Per questa settimana il vento ha portato altrove lo smog, le polveri sottili, si respira un pochino meglio. Come se il sistema complessivo non urlasse ogni volta che ci si ritrova in questa situazione, in cui sembra che l'unica possibilità è sperare che tiri vento e sperare che piova, laddove si sa bene che poi queste cose avvengono sempre meno, proprio perché...
Ma assolutamente. Guarda, due battute velocissime. Primo, questa è una mentalità da quelli che fanno le pulizie nascondendo la polvere sotto il tappeto perché sta arrivando l'ospite al volo, no? Perché le polveri che affliggevano Torino l'altro ieri non si sono dissolte, non è arrivato un canadè con un aspirapolvere mostruoso e le ha aspirate e le ha portate in cielo, si sono spostate di qualche decina di chilometri più a est perché il vento soffiava da ovest. No, ma questa è un'osservazione che fa chiunque, c'è il buon senso, non è mica
bastava guardare il cielo domenica, esatto, sera, quando certe zone che la mattina erano completamente sotto la cappa erano libere, ma all'orizzonte la nube scura era ancora ben presente, soltanto che era un po' più lontana, esatto, dalla grande città.
E il giorno che piovesse, che tutti invocano la pioggia come una benedizione, il mio discorso è uguale, non è che quelle polveri vengono dissolte o magicamente si combinano chimicamente con l'acqua e diventano panna montata. quelle polveri semplicemente l'acqua della pioggia le fa precipitare e le infila nel suolo, e invece di respirarle domani mattina le mangiamo fra 15 giorni e 2 mesi. Questo è il, come dire, l'osservazione di naturale buonsenso che può venire a chiunque, no? Questo è il punto. E quindi non è che siccome c'è lo smog a Torino o piuttosto in Valpadana o a Piacenza o eccetera, l'unica soluzione è sperare che piova o sperare che ci sia il vento, perché questo è davvero spostare la polvere da un tappeto a un altro. E visto che siamo in Valsusa e visti i discorsi che stiamo facendo da 25 anni, se posso permettermi una battuta, questa è classica sindrome NIMBY, not in my backyard. L'importante non è risolvere il problema dello smog a livello, diciamo così, della Valpadana, l'importante è risolverlo a Torino. Siccome da Torino il problema si è spostato, che so io, a Chivasso piuttosto che a Vercelli, siamo a posto, possiamo circolare liberamente con gli stessi automobili o accendere il riscaldamento che l'altro giorno non potevamo fare perché avevamo il problema su Torino. Questa è sindrome NIMBY, non quella dei valsusini.
Senza nessun dubbio, anzi, dovrebbe essere un incentivo ad una riflessione sulla necessità di un cambio di passo reale, complessivo, di un cambio di scelte che ci investe in primo luogo in maniera diretta, ma poi ovviamente investe le scelte complessive che vengono fatte, perché risulta anche una dimensione pesantemente di classe quella di vietare alcune tipologie più inquinanti di automobili, che sono quelle più vecchie, quelle di chi non ha i soldi per cambiarle, e non investire invece l'inquinamento che viene dalla grande industria, che viene dalle grandi scelte di fondo che vengono fatte sulla nostra pelle, senza che noi possiamo contare nulla. E invece la Valsusa da ormai tanti anni ci racconta la storia di chi invece vuole contare, vuole esserci, vuole contribuire a delle scelte, vuole decidere la forma del proprio futuro. Forse questo è un interrogativo che anche sulla città di Torino vale la pena di rimbalzare, direi.
Certo.
Ancora una battuta e poi ci salutiamo.
Dimmi tutto.
Qualcuno mi ha fatto una domanda, ne avevamo parlato anche ieri, rispetto all'utilizzo dei Canadair. Tu mi dicevi che ce ne sono solo 25 sul territorio italiano.
Sì, l'ordine di grandezza è quello, potrebbe essere 27 o 30, ma comunque sono il numero dei Canadair è quello lì, non sono molti di più.
Ecco, un Canadair costa molto meno di un F-35 o di quegli Eurofighter che sfornano gli stabilimenti, sì, certo, della Alenia a Torino e a Caselle.
Però il Canadair sgancia bombe d'acqua e non bombe di un altro tipo, e quindi magari se volessimo anche rispettare un articolino della nostra Costituzione dovremmo costruire molti più Canadair. E piuttosto che F-35, ma questa, sai, è un'opinione personale. I Canadair sono una flotta gestita a livello nazionale, sono dislocati in vari aeroporti d'Italia, considerati, diciamo, baricentrici rispetto ai vari punti dove possono essere impiegati. Quelli che hanno operato in Valsusa nello scorso weekend sono due che venivano da Genova. Caricavano acqua qualche volta a Viverone, qualche volta al Moncenisio, e hanno fatto il loro mestiere, così in qualche altro momento sono intervenuti degli elicotteri, però gli elicotteri fanno un po' più fatica a intervenire quando c'è molto vento e molto fumo, perché dovendo fare un'azione più puntuale, più precisa, hanno bisogno di abbassarsi di più al suolo, quindi di avere una maggiore visibilità. Se c'è troppo vento, il vento gli sposta l'acqua che scaricano, quindi è una dinamica abbastanza complessa gestire tutte le situazioni di emergenza sulla pratica. È chiaro che in un mondo ideale vorremmo molti più Canadair e molti meno F-35, ma ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, Maria, relativo agli investimenti e dove si mettono i soldi e che tipo di progettualità si vuole avere per il futuro.
Senza dubbio, quindi meno bombe, più bombe d'acqua quando servono. anche se ti inviterei a rileggerlo fino in fondo quell'articolo della Costituzione, meno pacifista di quanto non sembra, se ne citano sempre le prime righe e mai la seconda parte che legittima tanta parte di quello che invece succede nel nostro paese, ma sarebbe un discorso lungo, lo facciamo magari un'altra volta.
Va bene.
Io ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo e alla prossima, grazie.
Buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao.